Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti da Pillole di Poliziottesco, io sono Michele Lupetti
e io sono come sempre Steve Bertini.
Buonasera, la puntata nostra è la numero 14, Steve, un bel traguardo.
Sì, decisamente.
Abbiamo superato anche il 13 che in certe culture anglosassoni non porta
male.
Bene. Ma tanto noi siamo italiani e parliamo di cinema italiano, cinema di genere e cinema poliziottesco, o meglio, poliziesco.
Poliziesco, sì, perché alcuni si sono un po', tra virgolette, risentiti, ma amorevolmente risentiti.
Era solo per identificare meglio il genere che viene definito così da una certa critica, quindi per capirsi meglio, ma noi siamo adoratori di questi film polizieschi italiani degli anni 70, di questo filone. Visto che siamo adoratori, noi Steve non ci facciamo mancare niente.
Decisamente no. Oggi quindi vi proponiamo un'intervista che mi vengono i brividi solamente a pensare al personaggio che abbiamo intervistato.
Appunto, c'è un nome probabilmente. Quando uno pensa poliziottesco, in automatico diviene fuori una faccia.
Una faccia, dei capelli biondi, dei baffi biondi.
I baffi soprattutto. Vabbè, viene in mente ovviamente il grande, l'immenso, il supremo, l'incommensurabile Maurizio Merli. Maurizio Merli è l'emblema del
poliziottesco.
Del poliziotto d'acciaio, il poliziotto di ferro, protagonista appunto delle pellicole probabilmente più importanti, o comunque quelle più conosciute, quelle più amate dal pubblico. E devo dire anche da noi, Steve, ovviamente.
Sono quelle che noi adoriamo.
Steve ha un amore particolare per Maurizio Merli, che ricordiamo debuttò, nato nel 1940, debuttò poi nel 1975
con Roma Violenta. Su Roma Violenta ci sarebbe già un curioso aneddoto da raccontare,
cioè?
Perché il produttore di questo film non voleva Maurizio Merli, bensì voleva l'attore americano Richard Harrison, ma il regista Marino Girolami si impose per avere Maurizio Merli.
Pensate,
e per fortuna, dico io.
Era stato preso Maurizio Merli perché assomigliava a Franco Nero. Cioè, non perché si ritenesse fosse chissà quale attore che avrebbe avuto un futuro, ma perché somigliava a Franco Nero, che nella Polizia del Crimine, La Legge Assolve, aveva avuto un grande successo, aveva un po' aperto il filone di questo tipo di cinema. Questo attore, che aveva avuto esperienze teatrali, aveva avuto esperienze televisive con il giovane Garibaldi, ebbe così la grande occasione, insomma, in questo cinema, e da lì partirono sei anni di attività.
Sì, occasione che sfruttò benissimo.
E indubbiamente è il numero uno. Ecco,
che
noi
fece più di 10 film, se non sbaglio, 14 pellicole di genere fece.
Ecco. Noi ovviamente
con più registi.
Purtroppo non lo possiamo intervistare perché se n'è andato in
un'età lontano 1989,
a soli 49 anni. Purtroppo un infarto ce l'ha strappato
mentre stava giocando a tennis, purtroppo.
Però noi comunque lo vogliamo ricordare e abbiamo voluto scavare, insomma, nella sua carriera, nella sua vita, anche con tanti aneddoti, con tanti ricordi. E per questo abbiamo trovato probabilmente la persona che più ci poteva aiutare in questo percorso.
Decisamente.
E abbiamo trovato il figlio.
Che si chiama,
vabbè, Maurizio Merli, nel senso Maurizio Matteo Merli,
ecco.
Però sì, si chiama come il padre.
Come il padre.
Ed è molto legato al padre,
sì,
come
veramente
sentirete. Tra l'altro Maurizio Merli, junior, chiamiamolo così, è attore.
Valente attore. Cinematografico, teatrale. Ha aperto anche una casa di produzione cinematografica.
Sì, come sentirete nell'intervista, lui dice è orgogliosamente figlio di Maurizio Merli e orgogliosamente vuole proseguire una attività familiare, come la definisce lui, partita appunto nel 1940, cioè l'anno
in cui è nato il padre.
Dice: noi facciamo cinema dal 1940. Insomma, parla un po' come queste aziende artigiane ed è bellissimo questo. Ovviamente noi siamo andati a scoprire con lui non solo anche la sua carriera, che comunque è interessante,
sì,
perché ha anche tanti progetti futuri molto belli che speriamo possa portare in
un
porto.
Nuovo, si è raccontato un nuovo modo di fare cinema.
Certo, che a noi piace molto perché ovviamente riaggiorna comunque lo spirito del cinema di genere e del cinema poliziesco di un tempo alle nuove modalità moderne. Quindi con originalità, però allo stesso tempo tenendo presente che quello era un cinema che funzionava, un cinema che ha fatto grande il nostro paese, ci ha fatto apprezzare anche nel mondo, è amatissimo tuttora anche dal grande pubblico e quindi meriterebbe di avere una seconda chance.
Una seconda chance, esatto.
Premetto che questa è un'intervista lunghissima.
Circa un'ora e mezzo.
Sì, perché è comunque un'occasione così.
Non ce la potevamo lasciare sfuggire.
Ovviamente Maurizio è stato gentilissimo, disponibilissimo, noi lo ringraziamo da subito.
Sì, e ci ha lasciato tantissimi ricordi, sì. Belli, aneddoti e anche ricordi, io direi anche commoventi. Ricordi, sì. Del padre veramente toccanti, direi.
È veramente una bella intervista, oggi ci sentiamo la prima parte, quindi buon ascolto con l'intervista a Maurizio Merli Junior.
E ci sentiamo alla fine.
Alla fine della prima puntata.
Alla fine della prima puntata, ovviamente.
Ce ne saranno altre due.
Altre due,
eh.
Ricordatevelo.
Ciao.
Ciao.
Allora, come doverosa premessa, grazie. Grazie di essere con noi. Devo dire che la nostra è stata una rincorsa faticosa perché abbiamo avuto l'onore di intervistare diverse persone legate comunque al mondo del poliziottesco e non solo. Però insomma ci faceva piacere anche approfondire con te, ovviamente parlando di tuo padre, però nel cercarti abbiamo scoperto che anche te fai cinema, anzi che come ho letto che ami dire... E voi Merli fate cinema dal 1940, quindi è un'impresa di famiglia. Ecco.
È un'impresa di famiglia, anche perché un po' si sta perdendo nel nostro paese un po' la parte artigiana, no? Allora mio padre ha sempre amato dire che era un attore del pubblico, apparteneva al pubblico, non apparteneva né ai critici né ai produttori, quindi è quello che mi ha tramandato e io cerco di fare altrettanto, cercando di tramandarlo a mia volta. Io ho due figli, quindi adesso sono piccini, ma spero che quando saranno grandi, intanto spero, prenderanno altre strade, glielo auguro, perché il nostro è un lavoro meraviglioso, ma molto 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 difficile e sta diventando a tratti impossibile al giorno poterlo fare come andrebbe fatto.
Insomma, tu hai due figli, giusto?
Due figli piccolini, sì.
Quindi insomma la famiglia Merli.
La famiglia un proseguimento importante ci sarà. Poi sono due maschi, quindi ecco.
Quindi il cognome
uno
andrà...
Modo, uno biondo, quindi ho...
allora, fantastico, allora... Magari la grande si farà crescere i baffi come tuo padre.
Sì, quindi, sì, io ormai... Poi, ecco, mio padre è Maurizio Merli, io sono Maurizio Matteo Merli.
Sì.
E cosa che con il tempo mi ho sempre... sottolineato con maggior incisività, perché se da un lato mi piaceva a me l'essere accostato continuamente a mio padre, anche perché poi con le possibilità cinematografiche che ho avuto, l'indirizzo poi cercavano di infilarsi anche nello stesso contenitore di cinema di genere, d'azione, e all'inizio a me piaceva questa sublimazione quasi, no, della sua figura. Poi a un certo punto è diventata un po' una ragnatela, sia per me che per il pubblico che stavo cercando di costruirmi, no? Con la mia strada, con la mia identità. E piano piano, ecco, è uscito fuori anche molto Matteo, da quel Maurizio Matteo che forse all'inizio era inesistente, poi ecco, dall'attore mi ha portato a affrontare nuove strade come la regia, e dove mi sto cimentando in questo momento, quindi senza trascurare anche il mio ruolo di attore, ma ecco, sta emergendo anche una nuova identità che può appartenere alla famiglia Merli.
Ecco, ti volevo chiedere, siccome tu hai iniziato anche con il teatro, no? Quindi sei anche un habitué come attore teatrale, insomma hai avuto una grossa esperienza lì. Anche in quel caso tuo padre aveva avuto degli inizi teatrali, no?
Sì, come no, entrambi, sai, abbiamo una carriera, per certi versi questo nome ci ha segnato, anche la somiglianza fisica, per questo io ho sempre evitato di farmi crescere i baffi, perché l'ultimo lavoro che abbiamo realizzato, che sono corto, si chiama Pizza Marconi, che ci ha dato grosse soddisfazioni, che è finito anche a Cannes, in quel corto mi sono fatto crescere, oltre a dirigerlo ho fatto anche un ruolo e mi sono fatto crescere i baffi, e tante persone mi hanno scritto perché hanno rivisto immediatamente quel volto lì. E quindi noi abbiamo avuto una carriera per certi versi molto molto simile, entrambi la gavetta, tanta gavetta, io anche se avevo un cognome importante addosso, non essendoci più, era un bel ricordo, ma non mi ha aggiunto niente, mi ha tolto tanto, e quindi ho pagato molto la gavetta. Abbiamo avuto più o meno un avvicinamento con il cinema dopo aver fatto tante pièce teatrali, quindi lui aveva iniziato come uditore dell'Accademia d'Arte Drammatica della Silvio D'Amico, poi aveva continuato facendo anche dei ruoli in spettacoli che non erano molto tagliati per mio padre, no? Quindi però ecco, è stato tutto bagaglio che si è portato dietro, e lui ha sempre detto di amare il teatro, forse sopra il cinema, ma questa poi è una cosa che sentirai dire spesso dagli attori, che se hanno avuto la possibilità di confrontarsi con delle opere importanti, del teatro importanti, con un pubblico, cioè, hai un'adrenalina, un furore, una cosa veramente difficilmente da raccontare. Il cinema è, ecco, come diceva un grande, mi pagano per aspettare, è una cosa fatta di lunghe attese, di momenti molto molto emozionanti e profondi, tanto quanto il teatro, ma sai, lì è il teatro, è una cosa che tu vivi dall'inizio alla fine senza mai interrompere, vivendola in una certa, come avrebbe vissuta, per poterla trasmettere al tuo pubblico.
Allora, poi lascerò spazio all'amico Stefano che si addentrerà più sulle domande relative al padre, però io ti volevo chiedere, appunto, tu dicevi un'altra similitudine, ecco, che magari trovo in entrambi, perché tu comunque hai appunto esperienze da attore teatrale, attore cinematografico, poi fai una scelta decisamente coraggiosa e mi verrebbe da dire antisistema, utilizzando un termine forse inopportuno, però comunque quella di diventare produttore oltre che regista cinematografico, quindi di avere anche una tua casa produttrice. Sì, in questo forse avete anche questa similitudine, cioè che comunque anche tuo padre non è stato esattamente un amico, diciamo, dell'establishment cinematografico, no? Insomma, ha avuto un rapporto controverso.
No,
col...
hai perfettamente ragione, anzi grazie, perché è una domanda molto molto sottile questa. Sì, è vero, noi Merli, ma non perché abbiamo qualche tipo di... siamo proprio persone che amano il set, ma non amano molto tutto ciò che è attorno a quel mondo. Io ho avuto la possibilità, e ringrazio tuttora chi mi ha dato quelle possibilità, di poter fare cose che mi avrebbero portato una grande notorietà, un grande successo, entrare dentro un certo tipo di situazioni che non erano tagliate per me, quindi posso parlarti di reality piuttosto che di un altro tipo di cinema. Io ho sempre avuto la voglia e l'esigenza di scegliere quello che facevo. E quindi anche la possibilità di non volerci magari semplificare, io ho avuto la possibilità di lavorare con grandi registi, e avrei avuto la possibilità, se mi fossi concesso, a cercare una figura che fosse ancora più simile a quella di mio padre, avrei magari potuto lucrare sulla figura di mio padre. Invece, ecco, la diligenza di aprire una casa cinematografica era la voglia di portare avanti un'immagine che noi amiamo, che è quella per esempio del cinema di genere, ma renderlo un attimino più nuovo, più fresco. Il cinema di genere, le sceneggiature erano al servizio della spettacolarità,
sì,
anche se erano ottime sceneggiature, ma erano sceneggiature che volevano un determinato tipo di cinema. Io invece quello che cerco di dare alle mie opere, per esempio, è quello di una storia che sia un dramma, come intendiamo, ecco, magari un dramma o una comedy, ma abbia poi un look che, a seconda delle esigenze, lo puoi adattare al cinema di genere e lo puoi portare quando una scrittura è solida, una scrittura è fatta bene, una scrittura racconta qualcosa, racconta dei personaggi, dà la possibilità al pubblico di empatizzare con i personaggi. A quel punto il look è soltanto una scelta, se vuole fare un film horror, se vuole fare un film d'azione, se vuole fare un dramma come lo interpretano gli americani, se vogliamo. Cioè, lo abbiamo inventato noi il cinema e purtroppo ce lo dimentichiamo. La mia Father and Son, la casa di produzione del nuovo corpo, è semplicemente un voler aprire le porte di questa famiglia a chi intende il cinema in una certa maniera. Ecco, senza... io il corto che ho girato, Pizza Marconi, è un qualcosa di diverso dai corti che girano oggi, va quasi un po' in controtendenza al video di uno youtuber che cerca like. No, il mio è un piccolo cortometraggio, un piccolo film di 13 minuti in cui si cerca di dare un look che a noi ci appartiene, che amiamo, che è quello del cinema di genere, ma raccontando una storia che magari non ti aspetti, o una storia semplice di vita comune. Questo, ecco, è quello che è la mia scelta coraggiosa. Io scrivo insieme ad altre teste, lavoriamo per dei progetti che spero possano piacere. Poi vedremo. Io ho detto, adesso voglio lavorare con questa nuova dimensione della regia e della produzione, e giocare con il mio essere attore, cosa che purtroppo non ho mai potuto fare,
certo,
l'ho sempre un po' subito, il ruolo d'attore, non, perché dovevo sempre comunque scappare da questa figura che era il mio papà, che inevitabilmente diventa, no, un termine di confronto inevitabile.
Sì, sì, poi ovviamente avevate appunto in comune anche un po' di fisicità, anche la stessa età poi, e quindi era chiaro che questo fosse inevitabile. Comunque mi permetto di dire, non sono un critico cinematografico, però la mia impressione è che il tuo intento sia appunto molto diverso da quello che è nel mainstream ora, o comunque anche quello che gira a livello di cortometraggi, per due essenziali elementi. Uno, che non è, diciamo, paraculo, comunque furbetto, ecco, l'idea, il progetto tuo e quello che fai. Allo stesso tempo però è anche ambizioso, perché se no, secondo me gira un minimalismo, un po' questo minimalismo proprio rinunciatario in partenza, che secondo me è un altro difetto che hanno tante opere prime o comunque idee che si vedono ai festival dei cortometraggi. Non so se ci ho azzeccato, se sei d'accordo.
No, sono d'accordissimo. Sai, ogni volta che riguardo quel corto, quello che mi colpisce sono le atmosfere, e quando uno riesce a entrare dentro è vinto. Quindi, e per poter creare quel tipo di atmosfere, inevitabilmente bisogna essere ambiziosi in quello che si vuole raccontare e come lo si vuole raccontare. Cioè, io, è stata per me una grande soddisfazione, perché non mi aspettavo tante critiche da persone importanti, recensito su importanti riviste, quindi non mi aspettavo neanche io di fare un piccolo clamore con un corto che era nato come veramente come un gioco. E questo mi ha dato il carburante per poter poi creare questa opera prima, che si chiamerà Il primo degli ultimi, che speriamo di girare. Ecco, è stata un po' faraginosa la preproduzione, perché non, come mi è successo da attore, ho rifiutato alcune situazioni, perché anche un film è importante che abbia la sua dimensione e vada fatto come deve essere fatto, non perché va fatto, conviene farlo.
Appunto, il paraculismo che dicevo prima, no?
Esatto.
Mi sembra che sei piuttosto restio a questo, quindi evidentemente il carattere di famiglia.
Prendere o lasciare, siamo così noi.
Sad that things turned out this way. bad that things turned out this way.
Prego Stefano,
ecco, adesso io
ti freme, lui freme.
Io ovviamente ho diverse domande su tuo padre, insomma tu devi sapere che per noi tuo padre ha rappresentato veramente il poliziottesco. Per me il poliziottesco veramente è Roma mano armata.
Abbiamo iniziato tutti con lui, cioè siamo arrivati ad amare questo genere con lui, come credo il 99% degli appassionati di poliziottesco. Guarda,
io credo il primo poliziottesco che ho visto in assoluto è stato, se non ricordo male, tipo nel 1987-88, Italia mano armata, che l'hanno trasmesso tipo una mattina, mi pare una domenica mattina su Rete 4, io da allora veramente mi sono innamorato di quel genere.
E quindi è tutta colpa di tuo padre, praticamente.
Quindi è responsabile di parecchie di queste, è stata un'epidemia.
Veramente.
E quindi ascolta, io volevo farti appunto qualche domanda. Ad esempio, dunque tuo padre ha cominciato la sua carriera in poliziottesco con Roma Violenta nel 1975 e sappiamo che per questo film inizialmente il produttore voleva l'attore americano Richard Harrison, però per fortuna il regista Marino Girolami ha voluto tuo padre, che assomigliava in qualche modo anche a Franco Nero per il fatto dei capelli.
Esatto, quello è il discorso, più che il discorso era proprio di avvicinarsi il più possibile a un personaggio come Franco Nero, che comunque aveva aperto un pochino le danze di quel...
Esatto, quella polizia in che elimina la legge assolve, infatti, sì.
Esatto. E quindi alla fine mio padre era... effettivamente molto molto somigliante con Franco Nero, tant'è che poi, anche se erano amici, è sempre stato un po' questo, come ricorda Marina Nazionale Calciatori, questa presa in giro, no? Si prendevano in giro su questa somiglianza, no? Sono più bello io, sono più bello io. Comunque sì, assolutamente.
Però se permetti, a calcio chi giocava meglio? Perché questo andrebbe super, perché come attore noi non abbiamo dubbi. Però...
Ma penso che come calciatore penso che avesse il suo perché anche tuo padre.
Guarda, mio padre era un centrocampista centrale, lui piaceva giocare ai tempi anche il 6, da 6, no? Se vogliamo parlare di un calcio un po' nostalgico, non c'è più un 6, comunque davanti alla difesa, però ogni tanto gli piaceva fare il regista, un po' più avanzato, ma quello era il suo ruolo. E Franco Nero, sai che è uno di quelli... che non, perché io poi ero molto legato a mio papà e lui a me, e quindi finché abbiamo avuto la possibilità di stare insieme lui un po' mi si portava ovunque, io poi ero, mi aveva addestrato abbastanza bene perché era un papà molto dolce, ma ecco, per esempio l'educazione, piuttosto che sapessi comportare già 6-7 anni era una cosa che io ho già ben presente, e quindi per me era anche motivo d'orgoglio portarmi con sé. E quindi della nazionale calciatori, al di là che poi io ho visti giocandoci insieme, ma ero un pochino la mascotte in quegli anni, quindi posso dei ricordi dolcissimi con Verdone, con Nino Angelo, con Montesano, con Lino Balsi, Zavoli, quindi un cinema, no? Che fa effetto solo a sentire questi nomi.
Eh beh sì, decisamente.
Però Franco Nero non mi ricordo come giocasse, quello devo essere sincero.
Allora indagheremo.
Bisogna indagare.
Ma è vero che tuo padre però si allenava con la Roma? Questa sì.
Sì, questo
abbiamo
sì,
trovato anche delle fotografie noi.
Sì, è vero. Ma guarda, poi mandamele.
C'era qualcosa che avevamo tra l'altro pubblicato anche sulla nostra pagina Facebook. Che...
Sì, c'era una foto di una nazionale attori, però non mi ricordo dove appunto c'era, in questa foto c'era tuo padre, poi c'era Franco Gasparri, c'era Michele Gammino, Filippo Leroy.
Avevamo anche una prova fotografica proprio di questa storia che si allenasse con la Roma.
Esatto,
la ricercheremo.
Sì, ma sicuramente ce l'abbiamo e te la manderemo sicuramente.
Beh sì, lui perché era molto 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 amico del giocatore, in particolare di Bruno Conti, e poi ecco con il Sidolm, e devo essere sincero, qui esce fuori un po' perché è incredibile, ma io sono un tifoso della Lazio.
No.
e dai un grosso dispiacere al nostro Michele, che lui è tifoso romanista.
Mi dispiace molto, ma io mio nonno, il papà di mia mamma, che è stato un calciatore della Lazio prima della seconda guerra mondiale, quindi abbiamo anche una storia e una tradizione biancoceleste importante. E quindi ecco, però ecco, due figli, io no, ho uno che è diventato della Lazio e uno che ha seguito le orme del nonno, che è romanista, il grande, quindi c'ho questo derby in famiglia, cioè è stata una sorta di contrappassi danteschi io nei confronti di mio padre.
Certo, te lo meriti.
Un gioco perverso, però questo per dirti che era molto amico anche di alcuni calciatori della Lazio, ecco, è capitato di, durante alcune interviste, di incontrare vecchi amici che mi parlavano tipo Pino Wilson, visto che altri calciatori di quell'epoca. Un calcio meraviglioso, lontano, bello. Lui chiaramente ha avuto questo, diciamo che ai tempi era molto più accessibile il calcio, no? Proprio sì. come vivere il calcio vicino al calciatore. Adesso sembrano lontani,
tutte le star adesso sembrano,
esatto, quindi adesso sarebbe impensabile vedere durante una seduta dell'Inter o del Milan o della Lazio, della Roma, della Juve
un attore, sì certo,
un sarebbe attore che sta lì a dar due calci a un pallone, invece sì, ai tempi era, ci stava questa semplicità un po', no?
Esatto, era una cosa più genuina allora.
Sì, sì.
Thank you.
si dice, ma è credo sia una cosa abbastanza acclarata, che tuo padre avesse, diciamo, qualche divergenza di vedute con Thomas Millian, che non andassero proprio d'amore d'accordo, anche nel set cinematografico di Roma Mano Armata, insomma, sembrava che se le fossero suonate non solo per finta, ma anche sul serio.
Ma ci sta questo calcio ballerino di cui si va. Allora, in realtà mi fanno, sapessi quante volte che mi hanno fatto questa domanda, e io sono molto in difficoltà ogni volta, perché io ho un amore smisurato anche per Thomas Millian.
Certo,
come noi,
come noi,
per
l'altro, perché
bravissimo, perché amante del cinema, apprezzo mio padre, ma non posso non apprezzare un altro mostro sacro come Thomas. E quindi sono molto in difficoltà, perché poi, conoscendo le dinamiche del set, conoscendo due star che nello stesso momento girano insieme una scena che chiude un film, c'è inevitabilmente il fatto che il film sia un protagonista e l'altro l'antagonista. Ci sta, ed è tutto sommato, ci sta pure bene il fatto che ci sia questa elettricità, che magari questa competizione, perché ha fatto soltanto bene il film, quindi è uscito un rapporto tra i due veramente interessante da un punto di vista interpretativo e registico, no? Perché ci sono tante scene come quella della famosa pallottola.
Eh sì, epica.
Robetta.
Ma di la verità, quando guardi Roma Mano Armata, ovviamente per chi tifi?
Vabbè, quello
è scontato, dai.
No, quello non risponderà in maniera molto diplomatica. Io dico un loro di buoni, quindi, anche se mi piace molto raccontare cattivi, e come a tutti affascina un certo tipo di, non di malvagità, ma quella parte, no, un po' che è tabù, no, per tutti, quindi ecco, non avrebbero motivo di esistere i vari Suburra, Gomorra.
Certo.
Quindi anche se c'è una curiosità di cosa c'è dall'altra parte, ma io poi tifo per i buoni, quindi poi ho tanti amici nelle forze dell'ordine, quindi non posso che risponderti così.
E quindi anche nel
Ergobbo, mi spiace, ma...
E quindi anche nel Cinico, l'infame e il violento, anche il cinese è stato contento di avergli visto fare quella fine.
Vabbè, addirittura quella fine, poi magari no.
Bastava arrestarlo, magari.
Il cinese, poi in realtà ci stanno, mi rivedo quei film, li vivo anche in una certa maniera, perché poi ci sta, ecco, mi piace ricordare anche Riccardo Petrazzi, che è un grandissimo del,
esatto,
maestro d'armi del cinema. Ai tempi che i maestri d'armi erano anche attori, come, quindi tanti ruoli ha interpretato in maniera meravigliosa. E io poi sono legato alla famiglia Petrazzi da tanti anni, ai figli. Purtroppo Gianluca, il più grande, è scomparso qualche anno fa, e quello ricordo sempre. Tra l'altro sarà una delle persone a cui dedicherò il primo degli ultimi, perché abbiamo condiviso tanti momenti, ecco, ne parlo, mi viene anche il nodo in gola. È una persona che porto nel mio cuore, quindi bello ricordare anche la famiglia Petrazzi, che in quel tipo di cinema, no, ha lasciato, come tanti altri, non
esatto, sono stati
nessuno, colgo l'occasione anche per mandare un bacio al cielo a Gianluca e a Riccardo.
Certo. Un mondo meraviglioso, tra l'altro, proprio quello che gravitava intorno al nostro cinema di genere, anche appunto in questi ruoli, diciamo, minori,
tra virgolette secondari.
Però ecco, quindi presumo, deduco da quello che dici, che poi tuo padre avesse anche un rapporto anche appunto con queste maestranze, o comunque con questi ambienti, diciamo, attigui agli attori e registi.
Ma scherzi, assolutamente. Noi, ti ripeto, siamo persone estremamente semplici, poi di base, non abbiamo grossi grilli per la testa. Io posso dirti che ho ricordi meravigliosi di, ecco, con, appunto, parliamo di la famiglia Petrazzi, di anche momenti fuori dal set. Mio papà era comunque un amico, quindi ci capitava di vedersi anche al di fuori del set, per diverse ragioni, e quindi assolutamente era un uomo avvicinabilissimo nella normalità. Poi c'erano ovviamente la notorietà ti dà una impossibilità magari in alcuni momenti di vivere come potresti a livello proprio perché io ho dei ricordi con mio papà di andare a fare una passeggiata e comunque un via vai di persone, no? Ma quindi sono i pro e i contro del che poi alla fine in realtà sono dei pro, hanno pochi contro, sì, perché io penso che che tu faccia il calciatore o l'attore o il cantante nel successo devi accettare anche la privazione della tua libertà.
Poi anche, quindi... è anche a un certo punto giustificabile perché è come se l'avessimo incontrato noi, ovviamente. Una persona che ti ha dato tutte queste emozioni, perché di emozioni si tratta, è chiaro che se lo vedi poi non puoi esimerti dal fermarti.
Esatto, bravissimo, poi tu ti aspetti che... Io mi ricordo ero piccolino, avevo 7 anni, forse uno degli ultimi ricordi che ho con mio papà. E stavamo negli studi della Terra, andando ospiti da Giancarlo Magalli, che ai tempi faceva un programma che si chiamava Domani Sposi.
Sì, Sposi, dove ospitava tutte le famiglie, se non sbaglio, vero?
E noi siamo andati lì tutti insieme, esatto, per dirti che poi uno si aspetta che anche incontrando il personaggio tu abbia comunque un aspetto emotivo in corso, no? Una parte di... Se noi siamo quello che siamo lo dobbiamo anche al pubblico, anzi solo al pubblico, quindi comunque in quei 30 secondi che può essere il tempo di una foto, di uno scambio di due chiacchiere, no? Il pubblico è anche giusto, appunto ti raccontavo, andavamo a questo programma di Magaldi e io nei corridori della Terra con mio padre incontrammo Paolo Villaggio, io 7 anni. Quindi proprio nel pieno dell'epopea fantozziana per me era idolo discusso in quel momento. Io me lo ricordo ancora, stava in accappatoio, usciva da un camerino e si salutò con mio padre. Io gli dissi: Paolo, anzi lo chiamai proprio Fantozzi.
Ugo.
per me era Fantozzi, quindi già quello credo che lo abbia disturbato abbastanza. Quindi lo guardai e gli dici: mi fai la voce? E lui mi guardò e mi disse: no. E se ne andò. Quindi fu la mia prima grande delusione vicino a una
star cinematografica.
Ma la super, a proposito di popolarità, la super leggenda forse metropolitana che la polizia fermava tuo padre e gli faceva: ah no, commissario, vada.
Si presenta come il commissario Betti. Si presentò.
Quello è successo svariate volte.
Varie volte, quindi confermi.
Che leggenda, ragazzi.
Svariate volte, non ultimo pochi mesi prima che morisse, ero con lui un paio di mesi prima. Andavamo dal comandante dei carabinieri a Roma, doveva leggere delle poesie, era stato invitato per Natale, doveva ricevere questa targa. Ecco, diciamo che aveva ritirato la macchina il giorno prima dal carrozziere, un tizio con il furgoncino ha avuto la brillante idea di superare, stringerlo e sfiorarli perché veramente gli aveva una strusciatina sul parafango in acciaio. Quindi mio padre è sceso dalla macchina, è successo un'ira di Dio, erano arrivati per fortuna che passavano i carabinieri che ci hanno: ah, signor Merli, andiamo a leggere le poesie, che ci hanno tolto già.
Hanno fatto: venga con noi, commissario, è meglio.
Quindi di queste cose, guarda, ne ho tanti ricordi. Ma un'altra volta una macchina era ferma, credo da Puglia davanti a qualche ambasciata, adesso non mi ricordo bene, mi bussò proprio sul vetro perché questi due carabinieri alle 10 di sera erano appoggiati, non so se avevano chiuso un attimo gli occhi. Quelli hanno visto mio padre e si sono messi, oddio, commissario, cioè, era diventata una figura talmente reale, no? Faceva parte del il commissario Merli. E la cosa bella è che mi capita ancora, ed è un'emozione per me, ecco, sono stato tempo fa in questura delle cose e sono stato alla fine 3 ore a salutare i vari uffici e la gente, sentire tanti ragazzi, anche giovani, che magari adesso hanno 23, 24, 25 anni, che si sono magari arruolati in polizia o nei carabinieri, no? Perché vedevano i film di Maurizio Merli. È un'emozione veramente bella, molto bella.
Ben rientrati in studio, abbiamo sentito a pillole di poliziottesco la prima parte della lunga intervista che abbiamo fatto a Maurizio Matteo Merli, ovvero il figlio del
grandissimo
grande
Maurizio Merli.
Ovviamente le prossime due puntate saranno dedicate sempre a questa intervista che, come avete potuto sentire, è molto profonda, toccante, interessante, ecco, per chi ama questo genere di cinema. Per chi invece incappasse nelle nostre trasmissioni, diciamo così, per caso e non fosse esperto di questo cinema, il cinema poliziesco che noi adoriamo e vi vogliamo propagandare con tutto il cuore, Steve, a questo punto tu che sei laureato, plurilaureato in
poliziettoscologia più o meno
all'università
di tutte le università,
università del mondo parlando di Maurizio Merli, che noi abbiamo definito appunto il simbolo del cinema poliziottesco, cioè l'attore più importante, quello che veramente lo simboleggia in toto,
lo incarna veramente.
Vogliamo consigliare, diciamo, 3 film con il grande Maurizio, così per iniziare, per i neofiti.
Beh, io direi la parte della trilogia del commissario Betti.
Solo quella?
Comunque, Roma violenta, Napoli violenta e Italia mano armata.
E questo ok, va bene. Io la vedrei diversamente, però poi se vi diciamo troppe cose...
Sì, no, aspettiamo, andiamo con calma.
No, io metterei, metterei Napoli Violenta.
Beh, sì.
Tra i primi tre sicuramente il più bello è Napoli Violenta.
Sì, tra i tre sì.
Poi sceglierei Roma Mano Armata.
Che quello secondo me è il poliziottesco.
Insomma, davvero. E poi per essere più alternativo e per fare luce anche sulla seconda parte della carriera di Maurizio Merli con il regista Stelvio Massi, io proporrei Poliziotto Sprint.
Io oltre che Poliziotto Sprint proporrei l'ultimo poliziottesco che ha fatto, cioè Poliziotto Solitudine e Rabbia.
È vero, anche quello è molto bello.
Secondo me di Maurizio Merli ha dato una grandissima prova attoriale.
Una grande occasione per vedere un po' di cinema poliziottesco nasce in queste settimane grazie a Cine 34, il nuovo canale del digitale terrestre.
È
un canale che è dedicato interamente al cinema italiano, e del cinema italiano quindi anni 50, 60, 70 e 80 e anche qualche film più recente. È un'occasione grossa, appunto.
Esatto.
Quando è Steve la serata?
La domenica sera. Vi propongono tutti i film, i poliziotteschi, e così Italia Mano Armata. Cioè, non è che vi proporrà anche Italia Mano Armata. Però probabilmente, non lo so, ve lo proporrà, ve l'avrà già proposto.
Quindi, se non volete cercare in giro i DVD oppure andare su YouTube, dove comunque si trova buona parte della produzione del nostro cinema poliziottesco, potete anche aspettare questo appuntamento su questo nuovo canale. Che
la domenica sera
è un'iniziativa lodevole. Quindi la domenica sera ci sarà sempre qualche perla.
Ci sono sempre due film, ci sono la domenica sera.
Che poi tra l'altro vengono replicati, se non erro, anche il lunedì.
Sì, tipo lunedì notte, qualcosa del genere. Sì, quindi avete tutto il tempo e modo di vederli, di mettervi seduti in poltrona e vederveli con tranquillità.
In poltrona potete anche riascoltare tutte le nostre interviste.
Soprattutto
in poltrona.
Sì, ecco, non diciamo altri posti perché non è il caso.
No, vabbè. Anche in altre parti della casa, però.
Dove volete voi, l'importante è che ci ascoltiate.
Le potete prendere dal nostro canale YouTube Pillole di Poliziottesco. E poi potete seguirci, come vi ricordiamo sempre, sulla nostra pagina Facebook
che Pillole di Poliziottesco. Che io aggiorno quotidianamente in maniera indefessa
e imperterrita. Comunque ci sentiamo, per chi ci ascolta in radio, venerdì prossimo ancora con il sommo Maurizio Matteo Merli. Ciao a tutti.
Ciao.